It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ma tu sei uno dei conduttori di quel podcast che è al 38esimo posto in Italia?
Siamo scesi così tanto?
Come scesi?
Abbiamo toccato il 23esimo, 22esimo.
Ah, non me lo son perso.
No,
top
no,
podcast, cioè in tutta Italia.
Cioè non categoria, proprio generali.
Tra tutti i podcast dell'Italia, questa settimana siamo 38esimi. Bulliamoci perché non durerà molto questa cosa,
no.
Per cui
questa cosa però ci ha portato, e dobbiamo ringraziare Francesco Costa perché la sua puntata veramente è esplosa, ci ha portato un sacco di gente nuova, per cui forse vale la pena spiegare rapidissimamente cosa facciamo.
Che rimarranno delusi subito,
Allora, questo podcast si chiama King Creativity, è un podcast sulla creatività e parla di persone che con la creatività ci pagano qualsiasi cosa.
Gente che passa la giornata a far fumare il cervello sulla creatività.
Ogni tanto invece facciamo link, che è il caso di oggi. Sono delle puntate nelle quali ci scambiamo link, idee, cose che abbiamo letto, visto, suggestioni, tutte cose che hanno a che fare in qualche modo con la creatività. Di solito tu, Edo, ogni volta mi contesti tutti i miei link perché secondo te non sono
o li taglio in montaggio.
Non sono molto pratici, però diciamo invece quelli di Edo sono pratici ma molto noiosi, per cui questa è un po', diciamo, la puntata. C'è un'altra cosa da dire, che abbiamo in partnership con la Scuola Holden ancora attiva la promozione, quindi abbiamo il 10% di sconto su un sacco di corsi, trovate tutto, c'è un link nella descrizione.
Corsi sullo storytelling, su qualsiasi argomento.
Scade il 31 ottobre, per cui dateci un'occhiata.
Esatto.
Se vuoi io parto.
Parti tu?
Parto io perché è un link pensato per te.
Primo link.
È un link pensato per te, perché io penso a te, ci penso tutti i giorni.
Vediamo cos'è.
Purtroppo tutti i giorni, perché ogni volta che vedo un messaggio vuol dire che devo fare qualcosa. Però ho pensato al fatto che a un certo punto avevi detto che non avevi più nessun abbonamento Sky, Netflix, eccetera.
Sì, tuttora.
E ti ho trovato il canale perfetto. Si chiama waterbear.com ed è di fatto la Netflix di Greta Thunberg. È bellissimo, ma veramente molto bello. Okay. C'è un sacco di materiale. Poi tu che hai figli piccoli, c'è una roba sugli animali. Veramente
the
molto
first
bello.
Video on demand platform dedicated to the future of our planet.
E è gratuito,
figo.
Totalmente gratuito.
Ma c'è roba seria, cioè c'è
bellissimi.
Food Inc, quei documentari.
T'ho svoltato le serate.
E chi paga? Chi paga questa? Cioè,
E paga l'ambiente, chiaramente.
Finanziato dalle peggiori industrie del mondo.
È tutto free, per cui mi sembra molto 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 bello. Ci sono...
No, è molto bello.
Niente, vedi? Potremmo già chiuderla qui. Allora, grazie a tutti.
No, molto bello. Ma si guarda anche sul televisore? Se inizio a fare quello un po' snob.
Senti,
ma solo dal computer.
Sai che è cavaldonato, no? Vabbè, ma scusa, se hai la Smart TV dovresti farcela.
Per chi non lo sa, no, sto facendo un esperimento che un mio amico mi ha detto minchia, che esperimento, no? No, per un po' voglio provare a togliere Netflix, togliere tutte le piattaforme a pagamento, vedere un po' cosa succede nella mia vita. Tanta noia.
Che sta succedendo? Dai, aggiornaci.
No, allora, vabbè, c'è da dire che non è che rimango senza ossigeno, perché Prime l'ho pagato a inizio anno, per cui ce l'ho.
Okay.
Quindi, diciamo, sbircio su Prime ogni tanto, no? Però è strana questa cosa, infatti volevo parlartene, il fatto di essere un po' fuori da quello di cui si parla in questo momento.
Cioè Squid Game, ad esempio.
Non l'ho visto. Tu l'hai visto?
Ho visto il pilot.
Come il pilot? E basta?
Sì.
Sei fermato? Non...
Sì, perché cioè capisco perché è divertente, ma lo trovo un po' strambo. Cioè, bello, per l'amore di Dio.
Che violento.
Molto violento, inutilmente violento.
Per le due persone al mondo come me che non l'hanno visto, di cosa parla?
Parla di persone disperate che accettano di partecipare ad un gioco ad eliminazione. Il primo gioco nel pilot, non spoileriamo niente, insomma, spoileriamo un pochino. è questo classico 1-2-3 stella.
1-2-3 stella,
che poi dicono, sai, che c'è 1-2-3 stai là e non stella. C'è tutta questa diatriba su questa cosa.
Ah,
e
okay.
Fondamentalmente, se ti muovi, invece di essere eliminato, ti sparano e muori. Quindi...
Ok, tutto così, diciamo, tutta la serie su varie prove di sopravvivenza per arrivare a vincere questo montepremi.
Quindi...
Però hai davanti uno che non ha cioè, capito, sono fuori dal mondo. Però ho letto una interpretazione interessante su questa storia. Hai letto, no, che l'autore di questa serie l'ha scritta tipo 12 anni fa.
Sì.
E hanno continuato a rifiutargliela. Cioè non solo Netflix, un po' tutto il mondo dicevano...
Non so se sia colore, ma addirittura era arrivato a vendere per tipo $500 il suo laptop, no? Perché proprio doveva mangiare.
Sì, era messo malissimo. Nessuno era interessato. Era troppo stramba probabilmente come proposta. Ho letto una sua intervista... questo autore coreano, che dà una spiegazione su perché proprio in questo momento la serie è stata acquisita da Netflix e ha avuto tutto questo successo. Te lo leggo?
Sì.
Dice, dopo 12 anni il mondo è cambiato in un luogo in cui le storie di sopravvivenza così particolari e violenti sono effettivamente accolte. Ok? I giochi della serie per cui i partecipanti impazziscono si allineano con i desideri delle persone di vincere jackpot con cose come... criptovalute, immobili e azioni. Tante persone sono riuscite a entrare in empatia con la storia. Cioè lui dice che pandemia, lockdown, esplosioni di tutti quei siti, no? Che ti, eToro, che ti permettono di sì. investire con due click, boom dei bitcoin. Quindi in tanti si sono immedesimati con questa ricerca del jackpot.
Della svolta.
Uh-huh.
Ha senso.
Può aver senso sì, questa cosa.
Sì, sì,
eh?
ce l'ha. E poi anche proprio perché parte con dei personaggi che stanno proprio in situazioni disperate, non solo economicamente. Quindi probabilmente tante persone hanno visto, tipo, guarda che bello sarebbe in un click diventare tutta un'altra cosa.
Certo.
Bene.
Io ho ascoltato un podcast.
Non avendo Netflix.
Noi che non possiamo guardare le serie in TV, ascoltiamo cose, che è gratis.
A gratis.
Però non avevo mai scoperta così a fondo la storia di Gianni Versace, su cui hanno fatto film, serie. Sì. Però ecco, in questo podcast che ascolto parecchio, che si chiama Even the Rich, non so se lo conosci, ne ho parlato diverse volte.
Antonio mostly tries to avoid her, but it's pretty much impossible since she works with Gianni so closely. It's a cold war that will last for years.
C'è la sua storia della sua famiglia, di questa casa, di questa scalata da Reggio Calabria al mondo, no? L'ho ascoltata con l'idea di portarmi a casa qualche insegnamento. La storia la sappiamo, quindi partono da Reggio, lui, Gianni il creativo, Donatella 10 anni più giovane, la musa, ma anche un po' la consigliera di Gianni, no? Fanno tutte le cose insieme, lui chiede, ti piace questo, ti piace questo, ti piace questo, e lei un po' gli dà il feedback. Santo, che è l'altro fratello, che talento ha, lo sai?
No.
Economia.
Ah, cioè la triade perfetta.
Laureato in economia è quello che fa quadrare tutto, e questo è il primo insegnamento. Che quando c'è solamente il creativo e non c'è di fianco quello che fa stare in piedi la cosa, come l'architetto e l'ingegnere, no? L'architetto fa palazzi, ponti, poi c'è uno dietro che fa i calcoli, che ok, sta in piedi, non crolla, no? E questa è la prima cosa interessante. Un'altra cosa carina che non sapevo è che, vabbè, iniziano ad avere un grandissimo successo in Italia e in Europa, non riescono a sfondare negli Stati Uniti, e qui entra in gioco l'intuizione di Donatella, che dice, ma senti un po', ma io sto vedendo che in America, su tutti i giornali, ci sono queste top model, Naomi Campbell, eccetera, no? Che in quel momento la modella da rivista era in un mondo completamente diverso dalla modella che sfilava. Erano proprio due partite diverse, due campionati diversi, non esisteva questa cosa. Ed è stata lei avere questa intuizione di dire, prendiamo quelle forti sulle copertine e proviamo a farle sfilare. Quindi molti erano in dubbio su questa cosa, e lei ha avuto questa intuizione che poi ha funzionato.
Cavolo. Cioè, quindi lei ha lanciato le Claudia Schiffer, tutta quella parte.
Sì, è stata una sua idea.
Beh,
e l'ultima cosa di gossip, lui ha avuto un cancro nel periodo della malattia, Donatella ha preso il suo posto, ma Donatella aveva problemi di droga, per cui litigano a un certo punto, e Versace, Gianni, senza dir niente, incazzato nero con i fratelli, decide poco prima della sua morte di cambiare il testamento. Cioè non gli dice niente, cambia, lui che possedeva più del 50% dell'azienda, cambia il testamento.
E cosa aveva deciso?
Allora, dal notaio si presentano i due fratelli e il fidanzato di Gianni, e ognuno pensa, vabbè, mi lascerà tutto a me, è ovvio, no? E invece lascia tutto alla figlia di Donatella, al tempo undicenne.
Ah...
gli fa sta mossa per cui tutto bloccato.
Beh, che sorpresa.
Bellissima storia, perché non stanno neanche tanto sull'omicidio, ma su tutte queste dinamiche intorno, da cui, insomma, molto particolari, ma da cui ognuno di noi può portarsi a casa qualcosa, no? Sulla propria attività.
Guarda, mi dai un assist per un link velocissimo. Mm-hmm. Hai parlato appunto degli Stati Uniti. Sai cosa succedeva il primo agosto del 1981?
No, non c'ero, per cui...
No? Iniziavano le trasmissioni di MTV.
L'81?
81.
Così presto?
81, quindi 40 anni fa. E ho trovato su YouTube le prime 2 ore di trasmissione di MTV.
No, figo.
Molto bello.
MTV America o America?
America,
sì.
America. Per cui c'è proprio il... C'è il countdown, stile lancio del razzo. E poi c'è...
Ma c'era TRL subito, partiva così o solamente videoclip?
No, parte con un videoclip. E secondo te qual è il primo videoclip che parte? Però molto molto figo, se ti guardi queste 2 ore
apposta.
Fai proprio un salto nel passato, vedi questi video che tutti scoloriti, sembra più che altro sembrano puntate di Kojak più che video, capito? Se pensi poi quelli che sono arrivati dopo, che ne so, i Colossal, i video Colossal di Michael Jackson, te li ricordi, quelli che costavano?
Sì, sì.
Qua vedi proprio, cioè ci sono degli effetti visivi incredibili, veramente, che adesso dici ma è impossibile, e invece lì erano d'avanguardia, per cui sono, secondo me sono 2 ore che ti guardi e veramente sono...
Ti ricordi che avevamo sentito l'intervista a Bussari, no? Che diceva che su MTV Italia veniva comunque registrato a Londra, cioè l'MTV di ogni nazione, Italia, Spagna, Francia, eccetera, era comunque registrato nello stesso studio di Londra, per cui si davano il 5... Fatto, finito, usciva l'italiano, entrava lo spagnolo, tutto da lì veniva fatto, interessante questa roba agli inizi.
Il mio link è finito, era molto, molto di colore.
Parlando di giovani, che non siamo noi, ho trovato una survey che ha indagato le abitudini di 10.000 teen americani, Gen Z americani, quindi è un numero abbastanza ampio, anche una ricerca approfondita, poi se volete leggerla tutta vi lasciamo il link ovviamente. Ah, il link come si fanno a ricevere, Fede, prima che vada avanti?
Bisogna iscriversi agli appunti, anche qui è molto, molto semplice, ma basta iscriversi agli appunti.
Che te lo dico a
ma
fare?
Ma vai in descrizione, clicchi sul link, lasci la mail e ogni settimana ti arrivano tutti
belli,
link.
Preparati.
Cioè, tra l'altro ricordiamo link cliccabili i nostri, a differenza di tutti gli altri.
Allora, ti dico un po' di cose su questi giovani. Vai. L'80% ha un cellulare di una marca precisa.
Cioè dell'Apple?
Sì, iPhone.
Okay.
Il secondo social network, 30% delle preferenze, è TikTok. Il primo?
Instagram?
No.
Snapchat?
Sì.
In America sì.
C'è ancora?
No, ma va fortissimo in America.
Qui, ma anche qui, ragazzi, giovani?
Non lo so, qui non credo. Io credo che... però non so rispondere.
Il brand numero uno, che è in cima da 11 anni.
E brand, diciamo...
di abbigliamento sportivo?
Non lo so.
Nike.
Ah, ok.
La celebrity favorita, questo non azzeccherai mai.
La celebrity favorita?
È un pirla. Sì.
Ah, aspetta, è Logan Paul?
No,
chi
no,
è?
No, vecchio stampo.
Vecchio stampo? Dimmi la categoria.
Film quelli trash americani. Recentemente ha interpretato un ruolo drammatico, Diamanti Grezzi.
Adam Sandler.
Lui.
Ah, ok. Ok.
Poi seguito da Ryan Reynolds.
Vabbè, figo, diciamo.
Ciabatte cosa mettono?
Non lo so. Ah, le Crocs,
okay. Sì. Uno dei temi più importanti sono quelli legati al pianeta, eccetera. Ma sai che, una piccola parentesi, ho letto un post molto critico verso questa generazione che mi ha fatto riflettere in realtà.
Mi sa che l'ho letto anch'io.
Era un po' solo il boomer che... un vecchio per cui le nuove generazioni sono sbagliate, però c'aveva qualcosa di interessante su cui riflettere. Diceva, siete comunque una generazione, siete attenti a tematiche molto importanti, ma poi nei fatti...
Siete ipocriti, diciamo.
Un po' sì, no? Con i vostri cellulari sempre all'avanguardia.
No, ma c'era della verità però, rispetto a quanto sei, come dire, disposto a rinunciare veramente delle tue piccole comodità.
Se vuoi migliorare il pianeta, non comprare l'iPhone, che comunque a livello di materiali, di...
Non comprarlo ogni anno magari, cioè non è non comprarlo, esatto. Però non cambiarlo ogni anno, cioè c'è tutto il tema dell'obsolescenza, tutto il tema del riciclo, del riuso, cioè voglio dire, è cambiarlo ogni anno che distrugge il pianeta, però se ogni 4-5 anni cambi, cioè il cellulare in questo momento storico diventa un po' complicato non averne uno.
L'ultima cosa è questa, il 22% dei ragazzi ha sentito parlare degli NFT, e il 10% di questi intervistati ne ha acquistato almeno uno.
Ah,
e qui ci apre un capitolo esatto, importante di questa puntata.
Sì, apriamo un capitolo importante che è quello degli NFT. Per chi non lo sa, diciamo, sono dei non fungible tokens, lo spieghiamo veramente in maniera, la maniera più basica possibile. Fondamentalmente sono delle opere d'arte, delle GIF, delle canzoni, dei video, qualsiasi materiale digitale,
roba digitale,
che viene certificato dalla blockchain e quindi risulta come unico. Cioè,
unico.
Tu puoi comprarti il logo di Hacking Creativity numerato e certificato dalla blockchain e sei sicuro di essere l'unico ad avere quell'oggetto digitale. Questo cosa fa? Fa sì che queste cose diventino scarse e quindi aumenta il valore.
Sì, si è visto tantissimo nell'arte fino a questo momento.
Sì.
Cioè l'opera d'arte digitale, quindi non è stata dipinta, è stata battuta all'asta, tra virgolette.
Pensiamo a Beeple che ha venduto per oltre, credo, 60 milioni la sua opera d'arte con Christie's o Sotheby's, insomma una di queste case. Quindi diciamo lì la notizia è diventata un po' mainstream e tutti hanno cominciato a parlare di questa cosa. Ma al momento sembra che riguardi solo gli artisti o comunque le persone che hanno quel tipo di talento.
Pare di no, infatti ci ha scritto un nostro ascoltatore, tra l'altro, che si chiama Andrea Venturelli, che è un ragazzo che ha fatto per tantissimi anni il creator, il videomaker, credo lo faccia tuttora, ma da un po' di tempo ha iniziato a mettere la testa su questo mondo degli NFT, cercando di capire se c'è un collegamento tra tutto quello che faceva prima, quindi mondo digitale, di creazione di contenuti, e questo nuovo trend. E a quanto pare c'è.
Sì, così con Andrea abbiamo cominciato a scriverci. Tra l'altro lui ha una newsletter che si chiama The Crypto, molto molto interessante, che parla proprio di questo tema, cioè di tutto quello che sta succedendo nel mondo NFT e non solo, e la parte dei creator. Per cui insomma cerca di unire queste due forze. E quindi Andrea oggi è qui con noi.
Allora Andrea, andiamo subito al punto. Spiegaci un po' perché tutto il mondo dei creativi, tutto il mondo delle persone che producono contenuti, come siamo noi che abbiamo un podcast, come una ragazza che ci sta ascoltando che ha un canale su Instagram, come il ragazzo che ha un canale su YouTube, cioè chi in qualche modo ha una community, perché deve essere interessato agli NFT. Anche chi non fa arte deve studiare questa nuova tecnologia, però che si può fare? Ci fai degli esempi?
Allora, in realtà ci sono già tanti esempi, tanti, e si contano sulle dita di una mano probabilmente in America.
Okay.
Gary Vee, che lo conoscono probabilmente tutti, nel senso che è una persona che è molto famosa online, lui aprì il canale YouTube nel 2006, quindi è uno abbastanza che insegue i trend e li cavalca soprattutto all'inizio, perché ha capito che cavalcandoli all'inizio puoi avere una leva molto maggiore. Lui ha creato una collezione che si chiama VFriends. VFriends è una collezione di NFT. Se tu compri l'NFT di Gary Vee, tu hai accesso alle conferenze di Gary Vee, per esempio. Hai accesso a una conferenza premium o a una conferenza invece magari più per tutti, dipende dall'NFT che tu compri. È come se fosse un biglietto, come se fosse un ticket, un pass.
Ok, dimmi se ho capito. Quindi comprando gli NFT di Gary Vee, che ho visto sono rappresentati da scarabocchi fatti da lui, per cui l'opera d'arte è, diciamo, un pretesto, però se compro il suo NFT già ho qualcosa di concreto in cambio, che è il pass a una sua conferenza.
Ma qui poi si aprono mille scenari. Una volta che tu hai usufruito dei vantaggi che c'erano nella community e magari hai contribuito a far crescere la community, se la community diventa una community molto forte, diventa una community esclusiva con persone esclusive, allora l'NFT sale di valore, perché c'è scarsità digitale, ce ne sono solamente pochi, e a questo punto c'è il concetto di, che quello che dice anche Taleb nei suoi libri, di skin in the game, vuol dire che tu non paghi un servizio, usufruisci del servizio, punto stop, tu investi in qualcosa e quindi rischi anche tu investendo in quella cosa, e poi puoi rivendere l'NFT sul secondary market, quindi sul mercato secondario, e a quel punto, in base a quello che è successo nella community, l'NFT potrà valere di meno, potrà valere di più.
Sì, mettiamo caso che ho l'NFT di Gary Vee e tra 5 anni diventa presidente degli Stati Uniti, il valore probabilmente del mio NFT sarà molto più alto e potrò decidere di rivenderlo o tenerlo. Mettiamo invece caso che finisce in uno scandalo per delle molestie, sto inventando delle cose, cala la sua popolarità e il valore anche del suo NFT crollerà, quindi mi troverò una cosa che vale meno di quanto l'ho comprato. È un po' come se compro le azioni di una società,
Sì, lo paragonerei più a avere delle equity di una società in cui lavori. Quindi tante persone che lavorano per startup sono pagate uno stipendio, certo, e poi dopo sono pagati in equity. Questo è il concetto alla base, diciamo in superficie. Poi se vogliamo scendere a un livello sotto, possiamo dire che questo apre tutti gli scenari a quella che viene definita la ownership economy, quindi l'economia del possesso. Quindi tu crei prima di tutto una community attraverso un progetto. La tua community compra l'NFT, oppure tu lo puoi regalare alla tua community l'NFT, oppure viene dato a pochissimi soldi, nel senso a $200-300. Questo fa sì che le persone poi comincino a scambiarselo.
Qui tu dici la community è anche coinvolta per dire voglio contribuire a far crescere questo progetto perché ne posseggo una parte in qualche modo, per cui magari le persone ne parlano con gli amici, trovano delle opportunità, perché dicono oh, se cresce il progetto cresco anch'io, giusto?
Sì, oppure può essere anche solamente per speculazione.
E questo diciamo è il vantaggio lato pubblico, lato community che acquista questi NFT. Lato creator invece?
Allora, tu che cosa ci guadagni se sei un creator e prendiamo per esempio voi, Hacking Creativity? Allora, ci guadagni che tu fai l'airdrop, quindi lo dai gratuitamente, magari per pochi soldi, insomma per $50, $100, giusto per ripagarvi le spese. A quel punto, essendo proprietà digitale e scarsa, ma soprattutto programmabile, perché quando qualcosa è nel mondo digitale è anche soggetto a programmazione, quindi a determinate variabili puoi far scattare determinate condizioni. Voi potete inserire all'interno dell'NFT una condizione tale per cui ogni volta che avviene uno scambio tra utenti, quindi per del denaro, una piccola percentuale va a voi.
Andrea ci sta dicendo, buttiamo fuori 1000 NFT gratuitamente, li programmiamo per far sì che ogni volta che qualcuno li scambia da qui in avanti, no, perde i soldi, noi comunque prendiamo delle royalties, possiamo chiamarle così, ok? E possiamo decidere noi la percentuale. Questa è una possibilità per le persone di come dire, supportare una cosa, ma anche di crescere con questa cosa e magari in prospettiva farci dei soldi. Però se queste 1000 persone, no, proprio per far crescere il podcast, ce n'è una che conosce Pippo Baudo per restare lì,
per arrivare lì.
Cioè, magari ha interesse che, no, arrivi ad essere intervistato da King Creativity. Questa è la partecipazione di cui parla Andrea, corretto?
Allora, se intervistate Pippo Baudo, io compro, non ne compro uno, ne compro 100 di vostri NFT.
Okay. Io ci posso, è fatta. Cioè, sono a 3 step da Pippo Baudo, posso arrivarci.
Ok.
Però sta roba, ragazzi, è rivoluzionaria.
No, allora, è una bomba.
Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me a Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, 3 livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? 1. Perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. 2. Se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. 3. Se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Cioè, tu prova a pensare degli scenari. Partiamo dallo scenario più piccolo. Scouting. Cioè, guardi in giro per la rete dei creator che hanno numeri piccolissimi, ma ci vedi un potenziale. Pensa, guarda, la storia che abbiamo raccontato con Luca Casadei,
sì,
che è il CEO di Webstar Channel. Ci raccontava il momento in cui ha individuato e ha rintracciato Favij, che è lo youtuber numero uno in Italia, insieme ad altri, no? E ha fatto questo lavoro qui di scouting. Vediamo chi ha del potenziale. L'ha fatto in tempi non sospetti, quando ancora la parola youtuber quasi non esisteva. Però vediamo chi c'è sulla piazza, che ha dei numeri piccoli, ma ci vedo una luce, ci vedo qualcosa. Ecco, in questo caso può nascere qualcosa del genere, che tu individui anche dei creator bravi ma con potenziale che hanno il loro NFT e dici, ma sai che c'è? Punto su di te. Come dire, compro $1000, $100 di NFT e perché credo che tu possa esplodere tra qualche anno. Possono arrivare dei player esterni a
supportarti,
dare energia, dare anche liquidità, no?
Sì, però il concetto, se non vogliamo invece guardarlo dal punto di vista finanziario, in cui uno punta sul creator e quindi fa un lavoro sostanzialmente di analisi che è molto poco creativo, certo. Se facciamo invece un lavoro più sia dal lato del creator sia dal lato della community, possiamo davvero aprire mille scenari. Prendiamo l'esempio di Loot.
Che cos'è? Scusate che io non lo conosco.
È un progetto, adesso vi spiego, è stato lanciato il 27 di agosto dal creatore, quindi dal founder di Vine. Vine era quell'applicazione che tanti anni fa si utilizzava, da cui sono nati poi i vari
video
Logan
da 6
Paul,
secondi.
David Dobrik, e ha creato un progetto che si chiama Loot, in cui questo progetto sostanzialmente non è altro che un JPEG nero con 8 scritte bianche.
Ok.
Basta, solamente quello. Allora, sono semplicemente un equipaggio per fare un viaggio. Quindi queste 8 scritte possono essere spada, katana, possono essere degli oggetti che tu puoi portarti in un viaggio. Allora, questo progetto è stato dato gratuitamente, nel giro di pochi giorni ha raggiunto cifre sul mercato secondario astronomiche, nel senso che si scambiava per 50-60 mila dollari, quindi lui ha guadagnato dalle royalties, non dalla vendita iniziale. A questo punto le persone hanno cominciato a scambiarlo, eppure le persone hanno cominciato a guadagnarci. E quando una persona ci guadagna e investe in qualcosa, è molto più motivato a far sì che quella cosa funzioni.
Ma dietro cosa compravo? Cioè, al di là dell'immagine che abbiamo capito che è irrilevante, come lo scarabocchio di Gary Vino, cioè qual è il progetto alla base che tu speri che cresca, che vada avanti?
Compravano l'idea che queste 8 parole, quindi questa borsa d'equipaggiamento, un giorno sarebbe diventata un gioco. Sarebbe diventata qualcosa di diverso.
Qui posso aggiungere, perché io Loot l'ho un po' studiato, no? E la cosa bella è che alcuni utenti hanno preso queste parole che diventavano di fatto loro e ci hanno fatto alcuni delle immagini, altri hanno cominciato a programmare dei videogiochi, altri le hanno trasformate in storie. La cosa interessante è che tu non sei solo un owner passivo di qualcosa, ma diventi parte attiva della community e addirittura diventi creator a tua volta di altri mondi che puoi rivendere. Quindi è quasi una sorta di scatola infinita, no? Io ti sto dicendo, ti sto dando le chiavi di un mondo e quel mondo lo gestisci tu, ci fai quello che vuoi. Quindi,
cioè, qui è come se lui ha creato, ha scritto la prima pagina di un capitolo. Portiamola a cose più semplici,
sì,
no?
Sì,
comprensibili,
sì, giusto.
E dice: questa è la prima pagina, potete ottenerla gratis con gli NFT. Da adesso in poi, voi che avete comprato questi token, andate avanti. Quindi scrivete la seconda pagina del romanzo, il secondo capitolo, eccetera. Una roba del genere?
Ma anche fateci un film, oppure vendete solo la pagina che vi ho dato, oppure quello che volete, tanto io comunque, qualsiasi cosa voi facciate, a un certo punto prendo dei soldi.
E questo, secondo me, è un ottimo esempio invece per capire che ci sono dei metodi per fare un prodotto. La community di base è passiva,
certo.
Infatti ci sono poche community che creano a loro volta cose tante quante ne crea il creator stesso, ok? Ci sono delle community attive che mettono tanti like, cuoricini, cliccano su pulsante iscriviti,
però non creano
non fanno,
contenuto.
Non fanno cose. Allora invece questo è un ribaltamento del concetto di community da top down a bottom up. Io ti do lo spunto e tu crei. Quindi quello che si prospetta in futuro è di avere tante micro community che sono come dei piccoli stati che vivono letteralmente in internet e sulla blockchain, senza le regole e la burocrazia, grazie a Dio, del mondo reale.
Mentre parlavi, ho appena percepito e visto il tuo futuro prossimo da qui a quando uscirà questa puntata. Sei pronto?
Non lo so, vai, prova.
Tu puoi monetizzare questa tua competenza da domani facendoti pagare oro per fare, come dire, per illustrare questo mondo a tutte le persone che magari ascoltando questa puntata cominciano a dire: ok, non ho capito un cazzo, però
ho capito che c'è qualcosa.
Però ho capito che lì dentro, tra DAO, DeFi, CryptoPunks, Creator Economy, tutto quel cazzo che vuoi, c'è un mondo, certo, da scoprire e secondo me la gente vuole andarci più dentro. Il primo cliente per te, se vuoi, sono io, paga Edo. Chiudiamo con una cosa. Noi non possiamo dare consigli finanziari, evidentemente, no? Però fai finta che non stiamo registrando. Dai, la shitcoin, quella che, cioè, domani vale, che fa più 10.000 e compriamo la Lambo a Edo. Facci capire, dai, dici qualcosa.
Allora, siccome non possiamo dare consigli finanziari...
Ma puoi dare consigli finanziari sbagliati, basta dirlo.
mi vengono a prendere poi dopo davvero le Canarie. Posso dire invece qualcosa secondo me su cui non investire assolutamente.
Ok, va bene, che io è un buon consiglio comunque.
Perché io ne ho qualcuna, sono due shitcoin secondo me, sono estremamente centralizzate, quindi hanno pochissimi nodi validatori, hanno una politica inflattiva esagerata, nel senso che viene continuamente coniata nuova shitcoin, e secondo me ce l'avete anche voi.
Ops. Ah, aspetta, aspetta. L'euro.
L'euro e il dollaro.
La voleva finire col botto, cazzo.
Questa era preparata però,
Però, però bene. Diamo atto che l'ha preparata bene.
Il loro valore dal 71 ad oggi ha perso il 90%. Più shitcoin di così si muore.
Dopo che esce la puntata ci saranno queste code, no, davanti alle banche di gente al, al banco che cerca di ritirare tutto. E no, grazie mille, ci hai veramente aperto un sacco di mondi.
Ricordiamo come si chiama la newsletter di Andrea, che è molto molto bella.
Sì,
Decrypto, giusto?
Sì, si chiama Decrypto.
Insomma ci risentiamo, ci mettiamo un calendario ogni sei mesi, perché in questo mondo
Stavo
cambia velocemente.
La stessa cosa.
Sai come ci triscia la notizia che fa il nodo, va con la grafica, col suono. Il nodo a fazzoletto.
Tra sei mesi vi aspetto qui alle Canarie, ricoperti d'oro dopo gli investimenti esatto. Questa puntata.
Ciao Andrea.
Grazie,
ciao Andrea.
Ragazzi, a presto, ciao.
Ciao Andrea, ciao ciao.
Senti, prima di proprio chiudere vogliamo dire un'ultimissima cosa, un piccolo annuncio.
Abbiamo gli NFT di Hack Incredibility. No, non siamo ancora pronti.
No, nessun NFT per il momento.
Non c'è ancora.
Per il momento. No, quello che stiamo lanciando e che lanceremo a breve è un Patreon o un Buy Me a Coffee, o insomma stiamo scegliendo la piattaforma.
Sì, ci stiamo
giusta,
ragionando, insomma.
E così potrete in qualche modo sostenere questo podcast, ma soprattutto questo ci permetterà di fare contenuti nuovi. Stiamo sperimentando e abbiamo nuovi format. Il primo uscirà venerdì, per cui fateci sapere se
è un
vi piace, è un primo esperimento. Un altro uscirà venerdì prossimo, quindi vi bombarderemo di episodi in queste
robe nuove.
Due settimane.
Sì.
Io direi di salutare.
Ci vediamo, venerdì a sto punto. Pronti per la notifica?
Ho un nuovo saluto, sai? Ci vediamo in classifica.
Quando esci dalla top 100, niente, devi star zitto. Quindi vediamo quanto regge.
Secondo me ci rientriamo. Bulliamoci ancora un po'.
Dai, va bene.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. La puntata è finita e adesso cosa puoi fare? Beh, due cose. Uno, iscriverti ai nostri appunti. Trovi il link in descrizione per ricevere la nostra newsletter con tutti i link di cui abbiamo parlato, belli ordinati, così puoi leggerli in tranquillità e approfondirli. E due, puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me a Coffee. Se vuoi sostenere il nostro podcast, trovi tante modalità, dall'abbonamento alla donazione one shot, agli extra. Quindi clicca il link, valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto.